Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato per la prima volta a New York nel 1925. Come un fiore di ciliegio nel vento è l'autobiografia di Etsu Inagaki Sugimoto, figlia minore di un samurai di alto rango nata a Nagaoka. Il libro ricostruisce, in prima persona, un'esistenza collocata nel passaggio tra il Giappone ancora segnato dall'ordine feudale ottocentesco e gli Stati Uniti della prima modernità. Dopo la morte del padre, Etsu viene promessa a Matsuo, amico del fratello residente in America. Questa svolta trasforma il memoir in un percorso geografico, affettivo e culturale. La narrazione non mira a offrire una cronaca politica sistematica, bensì a mostrare gli effetti concreti del cambiamento storico sulle abitudini familiari, sull'educazione, sulle aspettative rivolte alle donne e sulla percezione di sé. Il suo scopo è dunque duplice: conservare la memoria di un mondo giapponese tradizionale in trasformazione e interrogare, dall'interno, cosa significhi adattarsi a una cultura nuova, senza recidere il rapporto con le proprie radici. Il tono combina osservazione culturale, ricordo personale e formazione femminile. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'eredità samurai come educazione morale e vincolo familiare. L'origine samurai di Etsu non funziona soltanto come un elemento pittoresco o genealogico, costituisce il quadro morale entro cui la protagonista impara a leggere dovere, disciplina, gerarchie e responsabilità. L'infanzia a Nagaoka viene presentata attraverso una formazione rigorosa, legata ai valori della famiglia e alla consapevolezza del proprio posto nell'ordine sociale. Per questo il libro è utile anche come testimonianza di una mentalità. La tradizione non appare come una lista immobile di usanze, ma come un sistema che orienta gesti quotidiani, rapporti tra generazioni e decisioni decisive. La morte del padre mette alla prova proprio quella struttura. Il futuro di Etsu non viene definito esclusivamente dai suoi desideri individuali, ma da obblighi familiari e da un matrimonio stabilito in un contesto di relazioni tra famiglie. Il memoir fa emergere così una tensione concreta tra appartenenza e autonomia, senza ridurre il passato giapponese a una caricatura né trasformare la modernità occidentale in una soluzione automatica. La disciplina ricevuta diviene anche una risorsa. Permette alla protagonista di affrontare il disorientamento del trasferimento, conservando un nucleo di valori e di dignità. L'interesse del tema sta quindi nel mostrare come un codice ereditato possa insieme limitare le scelte e fornire strumenti per attraversare l'incertezza. Secondo, il passaggio dal Giappone tradizionale alla modernità come esperienza vissuta. Il nucleo storico del libro è il mutamento del Giappone tra XIX e XX secolo, ma Sugimoto lo rende leggibile attraverso l'esperienza individuale, anziché mediante un'esposizione storiografica. I ricordi dell'infanzia restituiscono un paese ancora profondamente legato a convenzioni, rituali e distinzioni sociali. La prospettiva americana introduce invece una realtà fondata su ritmi, rapporti e aspettative differenti. Questa giustapposizione non coincide con una semplice opposizione fra arretratezza e progresso. Il libro lascia intendere che ogni sistema culturale possiede regole implicite, vantaggi e costi umani, e che il cambiamento diventa realmente comprensibile quando incide su una persona concreta. La protagonista osserva ciò che si perde, ciò che diventa possibile e ciò che richiede un faticoso riapprendimento. Tale impostazione rende il memoir particolarmente significativo per chi vuole avvicinarsi alla modernizzazione giapponese da una prospettiva sociale e domestica. I grandi processi storici entrano infatti nella casa, nell'educazione, nelle relazioni e nell'immaginazione del futuro. L'America non è soltanto il luogo della migrazione, ma il termine di confronto che rende più visibili le premesse culturali del mondo d'origine. Il risultato è una riflessione sul cambiamento priva di astrattezza. Trasformarsi non significa semplicemente adottare nuove pratiche, ma rinegoziare il senso della propria storia personale. Terzo, la migrazione negli Stati Uniti e il confronto non idealizzato tra due culture. Il trasferimento negli Stati Uniti dà al libro la sua dimensione interculturale più netta. Ezul non racconta il nuovo mondo come un semplice scenario esotico né come una destinazione liberatoria priva di difficoltà. Lo affronta come uno spazio che costringe a confrontarsi con codici sociali diversi da quelli interiorizzati nell'infanzia. La distanza tra Giappone e America riguarda quindi molto più della lingua o delle abitudini, investe i modi di concepire la famiglia, le relazioni sociali, il comportamento femminile e l'appartenenza. L'interesse dell'autobiografia risiede nella posizione della narratrice, che è al tempo stesso testimone e interprete. Avendo vissuto in entrambi i contesti, può riconoscere quanto ciò che sembra naturale in una cultura risulti insolito nell'altra. Questa prospettiva evita che la differenza sia trattata come una curiosità superficiale e invita a distinguere tra osservazione, giudizio e adattamento. Il viaggio esterno diventa perciò un lavoro interiore per abitare il nuovo ambiente. La protagonista deve selezionare ciò che intende preservare e ciò che è necessario imparare. Il testo conserva valore anche oggi, perché non presenta l'identità culturale come un'essenza fissa. Mostra invece che essa può rimanere radicata, pur modificandosi, attraverso il contatto, l'incomprensione e l'esperienza quotidiana. È un punto di vista personale, non una descrizione totale delle due società, ma proprio questa limitazione gli conferisce precisione emotiva e concretezza. Quarto, una storia di formazione femminile dentro norme che non controlla pienamente. La vicenda di Ezu è una storia di formazione femminile, perché la sua maturazione si misura nella capacità di agire entro condizioni che inizialmente non ha scelto. La promessa matrimoniale, successiva alla morte del padre, evidenzia quanto il destino di una giovane donna fosse intrecciato alle decisioni familiari e alle convenzioni del tempo. Tuttavia, il libro non si limita a registrare una condizione di subordinazione. Segue una donna che, nel corso del viaggio e dell'incontro con un'altra società, acquisisce esperienza, linguaggio interpretativo e maggiore consapevolezza di sé. La sua agency non va letta in termini anacronistici, come indipendenza assoluta o rifiuto lineare della tradizione. Si manifesta piuttosto nella tenuta morale, nell'apprendimento e nella capacità di dare senso a circostanze complesse. Questo rende il memoir diverso da un racconto edificante basato su una liberazione semplice. Sugimoto mette in scena il costo del cambiamento, ma anche la possibilità di non essere definita una volta per tutte dal ruolo assegnato. La dimensione femminile è inoltre essenziale per comprendere la portata storica dell'opera. I cambiamenti tra due secoli si vedono non solo nelle istituzioni o nella politica, ma nei margini di scelta concessi alle donne, nei compiti familiari e nelle forme di educazione. Il libro offre dunque un documento letterario importante per gli studi di genere, purché lo si legga come una testimonianza situata e personale, non come rappresentazione uniforme dell'esperienza di tutte le giapponesi. Infine, memoria autobiografica, osservazione culturale e ritmo episodico della narrazione, dal punto di vista formale, Come un fiore di ciliegio, nel vento unisce memoir, cronaca familiare e osservazione culturale. La prima persona crea prossimità con gli eventi e consente alla narratrice di alternare il ricordo di episodi significativi a riflessioni su costumi, credenze e pratiche sociali. Questa struttura spiega sia la sua forza sia il possibile limite per alcuni lettori. Da un lato, la prosa trasforma informazioni storiche e culturali in materia vissuta il Giappone tradizionale, e il confronto con l'America non sono capitoli, separati di un saggio, ma aspetti incorporati nei ricordi. Dall'altro, chi cerca una trama serrata, con conflitti organizzati secondo il modello del romanzo contemporaneo, può percepire il procedere per episodi e digressioni come lento. Le reazioni dei lettori riflettono precisamente questa duplicità. Molti apprezzano la scrittura raffinata e accessibile, oltre alla possibilità di conoscere usi del Giappone di un tempo. Altri ritengono che l'attenzione alla descrizione culturale prevalga sull'azione narrativa. Non è una contraddizione da correggere, ma una chiave di lettura. Il libro va affrontato come testimonianza letteraria, in cui l'interesse deriva dall'accumulo di dettagli, dalla voce dell'autrice e dall'ampiezza del passaggio storico osservato. La sua qualità specifica è far dialogare la memoria privata con questioni collettive, senza adottare il tono impersonale del manuale. In conclusione, questo libro è consigliabile a chi cerca un accesso letterario alla storia sociale del Giappone moderno, a lettori interessati alle autobiografie femminili e a chi desidera comprendere l'esperienza della migrazione oltre gli schemi semplificati dello scontro fra Oriente e Occidente. Può risultare particolarmente utile negli studi culturali e di genere perché mette in relazione, dal punto di vista di una testimone, educazione samurai, obblighi familiari, matrimonio, mobilità e adattamento in un'epoca di trasformazioni profonde. Il suo beneficio intellettuale non consiste nel fornire una teoria generale del Giappone o dell'America. Offre invece strumenti per osservare come le grandi categorie storiche prendano forma nella vita quotidiana di una donna, rispetto a molte memorie di viaggio o a introduzioni divulgative sulla cultura giapponese. L'elemento distintivo è la posizione biografica di Sugimoto. Ella non descrive una civiltà dall'esterno e non racconta soltanto l'emigrazione, vive il passaggio da un ambiente familiare regolato da valori samurai alla realtà statunitense, conservando la possibilità di comparare entrambi i mondi. La scrittura, spesso percepita come delicata e immersiva, privilegia l'osservazione e il ricordo rispetto a un intreccio rapido. Per questo è più adatto a chi apprezza i memoir riflessivi che a chi desidera una narrativa ad alta tensione. La sua originalità sta nel far coincidere formazione individuale, memoria familiare e cambiamento storico, mostrando che l'identità non scompare nel contatto con l'altro, ma viene continuamente sottoposta a verifica, traduzione e ridefinizione. Se vuoi supportare Etsu Inagaki Sugimoto, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!